Per analizzare la situazione abbiamo ritenuto opportuno affidarci all'esperienza e la voce di chi sicuramente ne sa in fatto di migranti e migrazioni. Mi riferisco a Fulvio Vassallo, paleologo, avvocato, nonché docente appunto di diritto delle migrazioni presso l'Università di Palermo, che è nostro ospite telefonico. Professor paleologo, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, professore, la situazione, insomma, in queste ore è sicuramente molto calda. Insomma, una persona è stata fermata per l'omicidio del giovane Maliano, ma al di là del fatto di sangue tragico di per sé, ciò che mi interessa e ciò che penso che interessi anche ai nostri ascoltatori è un po' contestualizzare cosa sta accadendo in Italia con delle forze che sono sempre state, diciamo, in maniera molto chiara e netta schierate contro la migrazione, i fenomeni di migrazione, e soprattutto con una parte della popolazione che insomma crede e diffonde anche tramite social, diciamo, dei luoghi comuni, e un luogo comune che decontestualizza un po' la verità dei fatti, ma in un certo senso si basa un po' su una sensazione, riguarda appunto il giovane anche Soumaila Sako, che appunto una parte delle notizie che stanno girando sui social dice appunto stava rubando nella fabbrica dismessa, eccetera, eccetera. Appunto, primo, come se questo dovesse giustificare un omicidio, e punto secondo, poi in realtà pare che non è che stava rubando in questa fabbrica dismessa, in realtà stava cercando di prendere dei materiali di fortuna per degli amici che si erano trovati praticamente senza nessuna abitazione, senza nemmeno un tetto di lamiera sopra la testa. Quello che le chiedo allora è, a suo giudizio, da studioso dei migranti e dei diciamo fenomeni di immigrazione, che aria si respira adesso in Italia, soprattutto alla luce della formazione di questo nuovo governo?
Ma innanzitutto si respira un'aria di grande mistificazione, di grande confusione e di notizie molto spesso diffuse in modo distorto. Per esempio, non è vero che nei centri di accoglienza ci siano clandestini che stanno a guardare la televisione, perché sono tutte persone che hanno uno status legale e attendono un permesso di soggiorno o una decisione negativa da parte di una commissione territoriale. Non è vero che l'Italia sia il paese che accolga il maggior numero di migranti in Europa. Quanto affermato da Salvini è smentito da cifre ufficiali delle Nazioni Unite, e non è neanche vero che la percentuale di accoglimento delle richieste di protezione sia al 7%. Questo è un dato falso, perché il 7% ottiene il diritto di asilo ex convenzione di Ginevra, ma un altro 50% ottiene il riconoscimento di uno status legale di soggiorno in base alle normative europee che danno la protezione sussidiaria o a quelle italiane che prevedono la protezione umanitaria. Purtroppo poi, a livello di semplificazione e di senso comune, queste notizie false producono consenso e smuovono opinione pubblica. L'altro aspetto molto critico è che si è creata una sorta di guerra tra poveri, come se i migranti braccianti nelle campagne togliessero il lavoro agli italiani, un lavoro che gli italiani non vogliono fare e che costringono a fare i migranti a paghe da 2 euro l'ora in condizioni lavorative da schiavitù praticamente. E Rosarno è un problema che esiste almeno da 15 anni. Io sono stato anche lì a partecipare a diverse iniziative, conosco bene la situazione. Diversi governi nel tempo, dico di 15 anni, si sono, diciamo, hanno condiviso questa responsabilità di non affrontare il problema, ma non è solo un problema locale di Rosarno, è il problema delle campagne siciliane, nel triangolo del Pomodorino per esempio, oppure andando nella capitanata in Puglia o anche in Campania. In realtà c'è un movimento circolare di migranti, generalmente con un permesso di soggiorno, tra l'altro, che è costretto a sopravvivere in abitazioni fatiscenti quando riesce a trovarle, e poi viene sfruttato per paghe bassissime per mandare avanti attività agricole che gli italiani non sarebbero capaci di mandare avanti.
Ma quindi lei, paleologo, professore, ha visto, diciamo, di pacchia ne ha vista poca, insomma?
Ma credo che chiunque semplicemente faccia un giro in rete e vede i rapporti di Medici Senza Frontiere, di Medici per i Diritti Umani, ma gli stessi rapporti dell'ACNUR, di organizzazioni credo abbastanza attendibili delle Nazioni Unite, può avere la conferma dello sfruttamento sistematico e delle violenze a carico dei migranti, tra l'altro violenze nelle quali è coinvolta la mafia in Sicilia, l'Andrangheta in Calabria, la Sacra Corona Unita in Puglia, pensiamo per esempio al ghetto di Rignano e la Camorra in Campania. E spiace che si giochi molto a mettere i lavoratori stranieri contro i lavoratori italiani, come se i primi togliessero il lavoro ai secondi, ma non si parla delle mafie che purtroppo condizionano la vita e dei lavoratori e degli stessi imprenditori che in quei territori non hanno alcuna libertà economica, devono soggiacere alle condizioni di mercato anche per lo smercio della merce e il trasporto poi verso i mercati del nord.
Lei infatti, professore, sta sottolineando un aspetto fondamentale, ovvero il fatto, lei prima ha parlato di guerra tra poveri, il fatto che venga puntato e scelto come capro espiatorio il nero che ruba il lavoro, ma ruba il lavoro quale? L'essere pagato 4 spicci per ore massacranti, per turni massacranti di lavoro sotto al sole, tra l'altro per quei beni primari che tutti noi mangiamo quotidianamente nelle nostre tavole, e quindi contribuendo anche a mantenere il prezzo poi finale di alcuni prodotti così basso. Quando invece sono dei territori che sono letteralmente mangiati dalle mafie e da logiche appunto mafiose che tengono in scacco intere popolazioni. A questo proposito le voglio chiedere, rimaniamo sempre sul macro per poi ovviamente arrivare al micro. In questi giorni stanno molto premendo, Salvini in testa, per rivedere gli accordi di Dublino sulla, diciamo, diritto di accoglienza, soprattutto dei primi paesi che ricevono i migranti dall'Africa o dal Medio Oriente. Lei come vede il ruolo dell'Italia in questo scacchiere internazionale? Cioè, perché c'è questa pressione da parte del nuovo governo per rivedere gli accordi di Dublino?
Ma innanzitutto già il precedente governo aveva giustamente fatto osservare come era necessario rivedere questi accordi per evitare che i migranti soccorsi nelle acque del Mediterraneo fossero tutti tenuti in Italia per un lungo periodo necessario per l'esame delle loro richieste di asilo. Sulla base di questa posizione era maturata nel Parlamento europeo una posizione di compromesso rispetto alla proposta iniziale della Commissione, che in qualche modo superava il principio che il primo paese d'ingresso fosse anche competente a esaminare le richieste di asilo e quindi a fornire assistenza alle persone nella fase purtroppo troppo lunga in Italia di esame delle domande. E successivamente a questa decisione, lo scorso anno del Parlamento europeo si erano mossi i ministri. Ricordo che la riunione di ieri a Bruxelles è stata dei ministri dell'interno, quindi quando si parla di Consiglio europeo di due giorni fa parliamo dei ministri dell'interno europei che si sono riuniti, e lì si è raggiunta una posizione contraria a questa ipotesi di compromesso, ma partendo da posizioni contraddittorie, perché il no dell'Italia e il no dell'Ungheria e dell'Austria alla proposta di compromesso del Parlamento sulla revisione di Dublino è motivato da spinte opposte. L'Ungheria e l'Austria vogliono sottrarsi a un ricollocamento obbligatorio nei loro paesi di chi arriva in Italia, mentre l'Italia, anche nelle dichiarazioni di Salvini, vorrebbe che questo collocamento in altri paesi europei fosse obbligatorio, vincolante e non facoltativo, come è stato finora, che non ha funzionato. Quindi in realtà si afferma una vittoria, ma è una vittoria di Pirro, perché l'accantonamento definitivo che sarà frutto di questa decisione delle prospettive di riforma a Dublino praticamente lascerà la situazione attuale, che è quella che ha prodotto il sovraccarico in Italia delle richieste di asilo, e questo adesso grazie anche al voto di Salvini e del governo italiano a Bruxelles due giorni fa.
Professore, proprio in queste ore Salvini, non so, forse sa come si dice, no? Excusatio non petita, no? Però ha lanciato un hashtag ironico dicendo appunto colpa di Salvini, che diciamo per
forse Minniti, allora non so.
Diciamo commentare in un tweet l'articolo del Il Giornale sulla vicenda del bracciante Maliano ucciso, sì, in Calabria, sì, che questo articolo titolava "Rivolta dei migranti contro Salvini, razzista, la tua pacchia è finita", che effettivamente era il contenuto di un cartone, perché non possono nemmeno permettersi i cartelli, quelli diciamo veri e propri che si compra dal tabaccaio, su un povero pezzo di cartone alcuni migranti avevano scritto delle frasi indirizzate appunto anche al ministro Salvini, che proprio in quelle ore parlava di pacchia, no? E lui in maniera ironica, ha lanciato su Twitter l'hashtag colpa di Salvini per dire, mostra a vedere che tutto quello che succede è colpa mia. E al di là del singolo, non voglio nemmeno parlare proprio di Salvini, sì. Quanta responsabilità però può avere, quanto peso può avere le parole di diciamo attori nella scena pubblica, ma non solo veramente politica, nel alimentare un certo clima che poi trova sempre la mano, ovviamente lasciamo fare il lavoro agli investigatori, noi non sappiamo in realtà per adesso chi ha sparato, pare che hanno fermato un quarantenne italiano, ma vediamo se ha agito da solo, se ha agito per conto di eccetera eccetera, questo per adesso ancora non si sa, quanto però diciamo gli attori della vita pubblica, quindi anche e non solo politica, possono contribuire a creare un certo clima di ostilità e tensione nei confronti dei migranti.
Ma innanzitutto c'è una continuità evidente col precedente governo, con la linea di Minniti soprattutto per quanto riguarda la lotta contro il soccorso in mare e contro le ONG, e quindi anche la mancanza di una prospettiva di ingresso di permanenza legale nel nostro paese. Da questo punto di vista questa continuità è stata anche riconosciuta adesso recentemente in lettere o in posizioni che si sono scambiati Minniti e Salvini, che si incontreranno, quindi certamente nessuno di coloro che stanno dalla parte dei migranti starà a concentrare le sue critiche nei confronti di Salvini. La differenza è che adesso Salvini probabilmente potrà adottare delle misure come ministro dell'interno, mentre quanto adottato o quanto programmato da Minniti lo scorso anno, per esempio per la moltiplicazione dei centri di trattenimento amministrativo in ogni regione, era stato contrastato proprio per effetto delle posizioni dei sindaci della Lega, che non volevano assolutamente i centri di detenzione amministrativa, che oggi vengono chiamati centri per i rimpatri, CPR, nelle loro regioni e nelle loro città. Quindi diciamo c'è sicuramente una continuità, ma c'è una prospettiva che si è aperta di negazione dei diritti fondamentali delle persone e di capovolgimento della realtà, che è molto preoccupante per quanto riguarda il futuro, anche per il largo consenso che sembra diciamo seguire queste posizioni di Salvini, ma dell'intero governo, perché in realtà oggi è sbagliato parlare di Salvini, semmai dobbiamo ragionare del ruolo che ha un ministro dell'interno in un governo del quale sembra il dominus esclusivo, dato il silenzio totale di Conte su questa materia, a parte la breve dichiarazione che ha fatto in Parlamento, e anche la difficoltà nella quale evidentemente si muovono su questo terreno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle.
Professor Paleologo, dal punto di vista politico, parlare di migranti, soprattutto parlarne in una certa luce, mettendoli in una certa luce, sotto, dando un certo taglio alle notizie, paga? Paga bene soprattutto?
Assolutamente sì, ma tra l'altro oltre a pagare bene, chi non ne parla in questi termini ormai diciamo da omologazione rischia parecchio. Ci sono molti giornalisti che sono stati fatti oggetto di attacchi per ora verbali, ma in qualche caso sono stati anche attacchi fisici, per avere tentato di raccontare la verità, di raccontare i fatti. Penso soltanto alla troupe della RAI quando è andato nel centro di accoglienza rifugiati che c'è in Calabria, a Crotone, è stata praticamente attaccata da residenti, e non è per fortuna la situazione siciliana, ma in diverse regioni anche chi fa cronaca è esposto a gravi rischi se soltanto si limita a raccontare come stanno i fatti.
Professore, su agi.it, l'agenzia giornalistica italiana, sempre un ottimo sito di riferimento, c'è un'interessante mappa, tutte le baraccopoli, polveriera, baraccopoli-polveriera, come se fosse una parola sola, del sud Italia, una mappa, e si parla dalla piana di Gioia Tauro a Isola di Caporizzuto, e poi andiamo in Sicilia, da Cassibile a Vittoria, a Campobello di Mazzara, Paternò, Caltanissetta. Vogliamo andare in Puglia perché non ci facciamo mancare nulla, c'è Borgo Mezzanone, Cerignola, sì. In Campania abbiamo la Caserta, Castel Volturno, fino ad Eboli. Insomma, la mappa delle baraccopoli e campi di lavoro / sfruttamento nel nostro sud Italia è veramente vasto e coinvolge tutte le regioni. Ma alla fine come si formano queste baraccopoli? A chi convengono? Perché non si è mai intervenuto, nonostante, basti pensare, uno fra tutti l'episodio di Rosarno di un po' di anni fa, insomma ogni tanto vanno alla ribalta della cronaca nazionale, quindi fanno parlare di sé.
Ma innanzitutto dovrebbero fare parlare di sé per le condizioni indegne nelle quali le persone sono costrette a sopravvivere dopo giornate di lavoro di 12 o 14 ore. Poi sono frutto anche della incapacità di intervento e delle regioni e dello Stato. Per quanto riguarda la garanzia di una condizione di accoglienza dignitosa per persone che svolgono un lavoro generalmente migrante, una migrazione a rotazione possiamo pensare, perché a seconda delle stagioni e del tipo di coltivazione magari sono le stesse persone che si spostano da Castelvetrano a settembre dove si raccolgono olive, da Alcamo ad agosto dove c'è la vendemmia, vanno a raccogliere il pomodorino a Cassibile, poi si spostano in Puglia per il pomodoro, cioè magari è lo stesso tipo di persone, devo dire in gran parte persone che hanno un permesso di soggiorno, che lavorano quasi sempre senza contratto di lavoro, in nero, e spessissimo sono persone che hanno avuto uno status di protezione umanitaria o di protezione sussidiaria, e certamente tra questi c'è anche una parte di persone che non hanno documenti, perché nel nostro paese se non si ha un contratto di lavoro non si ha un permesso di soggiorno, al di fuori dei casi di protezione internazionale. Quindi tutti coloro che avevano magari già un permesso di soggiorno ma non l'hanno più avuto rinnovato per mancanza di un contratto di lavoro sono costretti a sopravvivere in questo modo. Ovviamente poi andando nelle campagne a lavorare in un paese nessuno affitta le case a queste persone che neanche potrebbero peraltro pagarle con le paghe che ricevono, e quindi sono gli stessi datori di lavoro che di fatto li costringono poi in aree degradate solitamente e nelle quali comunque trovano dei casellari abbandonati oppure costruiscono con i loro mezzi dei ripari di fortuna o usano delle tende per quei periodi nei quali devono svolgere i lavori in campagna per poi spostarsi dopo qualche mese in un altro posto. È un problema che andrebbe affrontato con misure diverse dagli interventi di polizia. Tra l'altro tutto questo avviene in territori dove il caporalato comanda, ci sono caporali immigrati, caporali italiani, e anche chi su tutto questo ci fa i suoi bei guadagni, non solo sullo sfruttamento del lavoro ma anche sullo sfruttamento della prostituzione, perché poi sono anche luoghi nei quali si svolgono attività di prostituzione, e come è confermato anche dalla morte di quella ragazza alcuni mesi fa a Rosarno, proprio perché era vittima della prostituzione, e su questo si tace, e invece c'è una grande organizzazione, che sono grandi organizzazioni che gestiscono questo movimento, e moltissimi e milioni di italiani che se ne approfittano andando appunto a cercare le vittime della prostituzione per sfruttare ulteriormente.
Ma quando poi appunto succedono i fatti di Rosarno, anche grosse manifestazioni nazionali, anche degli scontri poi, perché ovviamente va bene che il migrante insomma all'interno delle dinamiche, siccome quello senza diritti, quello sfruttato che deve stare zitto e testa bassa e lavorare, perché sennò viene cacciato, perché sennò diciamo non trova più lavoro, se fa casino non viene più chiamato dai caporali, come giustamente diceva pure lei. Però qualche volta è successo che succedessero in reazione a dei fatti importanti altrettanti appunto scontri e clamori, sempre proclami da parte del governo di turno, interverremo, faremo, bla bla, sempre col futuro, no? Però in realtà poi non cambia mai nulla. Ecco, questo non riesco bene a capire, come mai si gira sempre attorno al problema ma non si va mai a intervenire, cioè quali interessi vengono lesi in realtà?
Ma il problema è sempre lo stesso, si vogliono nascondere i fatti per come stanno e si vogliono nascondere anche la dignità di queste persone che subisce in silenzio e replica in modo molto democratico, perché voglio ricordare che dopo la morte di un loro compagno e il ferimento di altri due, la risposta che c'è stata a Rosarno è una risposta civile, esemplare e certamente non comparabile con le manifestazioni d'odio che sono facilmente rinvenibili non appena la Lega organizza una riunione di qualunque tipo, sia a livello parlamentare che in piazza alle parti di Pontida. Quindi l'episodio a cui faceva riferimento lei è stato un episodio isolato che si è verificato a Rosarno dopo una gravissima aggressione e altre vittime alcuni anni fa, ma è stato un episodio circoscritto. E in tutte le altre realtà nelle quali i migranti sono transitati in questi ultimi anni, pur dopo episodi criminali gravissimi, tutte le risposte sono state risposte democratiche, con una richiesta di confronto con le istituzioni, prefetture e questure in primis, senza quella risposta diciamo violenta che magari qualche giornalista con la videocamera pronta aspetta ansiosamente per poter diffondere altre immagini d'odio nei confronti dei migranti.
Professor Paleologo, al termine di questa insomma lunga chiacchierata le chiedo, ovviamente lei non ha la sfera di vetro, quindi non può sapere, però insomma siccome sono tanti anni che opera in questo settore, insomma la sua voce è sicuramente una voce autorevole, quali manovre le pensa, quali saranno i prossimi passi? Io penso insomma che una forza che voleva andare al governo da così tanto tempo, appunto, se lo sia messa al numero uno dell'agenda, tant'è vero che ci ha vinto pure le elezioni, ci ha vinto, comunque ha preso tanti voti, mettiamola così, alle elezioni. Quali saranno dunque le prossime mosse sui temi della migrazione e di come vengono trattati i migranti da parte di questo nuovo governo giallo-verde?
Beh, sicuramente si andrà avanti con la criminalizzazione, quindi allungamento dei tempi di trattenimento amministrativo, apertura di centri di detenzione amministrativa. Si parla di 18 mesi di detenzione amministrativa, dimenticando che la Corte di Giustizia nel 2011 l'Unione Europea aveva proprio condannato l'Italia, e l'allungamento di questa detenzione fatto da Maroni nel 2009, costringendo il legislatore ad adottare una normativa conforme con l'Unione Europea. E anche qua è un falso, perché dicono che è normale portare a 18 mesi di trattenimento amministrativo, quando invece la normativa europea non prevede affatto come norma un trattenimento così prolungato, che peraltro è anche controproducente rispetto alle capacità espulsive di un paese, perché aumentando i tempi di trattenimento in una struttura è ovvio che meno persone transiteranno da quella struttura, quindi anche se decuplicano i posti di trattenimento amministrativo, estendendo da 3 a 18 mesi i tempi di trattenimento, si riducono le effettive capacità espulsive dell'Italia. È un ragionamento questo banale, ma purtroppo nessuno lo fa e tutti si bevono la bufala che tranquillamente ci sarà più repressione e contrasto dell'immigrazione irregolare prolungando i tempi di trattenimento amministrativo. Io poi per il resto posso prevedere un attacco contro le ONG che ancora fanno soccorso in mare, mentre come accordi con i paesi terzi immagino che oltre il punto raggiunto da Minniti sarà ben difficile andare, anche perché le ultime uscite del ministro Salvini nei confronti della Tunisia, per esempio, non penso che abbiano creato l'ambiente migliore per un miglioramento delle relazioni tra questi due paesi allo scopo della riammissione dei migranti irregolari dall'Italia verso la Tunisia. Posso soltanto aggiungere che da parte nostra, come nuclei di difesa legale, come gruppi di cittadini, massa critica, faremo tutto il possibile per stare accanto agli immigrati, e per ciascuno che toccheranno, che colpiranno, ci saranno tanti italiani che si muoveranno per creare una sorta di cintura di protezione attorno a quelle persone che saranno oggetto del primo attacco. Ma sappiamo benissimo che questo attacco poi si estenderà con altre forme, evidentemente, nei confronti di tutti coloro che non la pensano nel modo che il governo in questo momento pensa che sia maggioritario, prevalente, dominante. Vedremo se al di là delle cifre dell'ultimo risultato elettorale, effettivamente nel nostro paese è talmente diffuso questo senso di guerra vera e propria ai migranti, o se invece nel tempo prevarrà una visione più equilibrata di governo della questione molto complessa dell'immigrazione, ma con misure che siano coerenti con i diritti umani, in linea con le migliori previsioni delle convenzioni internazionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'Unione Europea dà delle direttrici precise e vincolanti ai singoli paesi, ha messo anche sotto accusa l'Ungheria di Orban, verso la quale tende il nostro governo. E noi promuoveremo anche azioni legali a livello europeo contro dei provvedimenti che nel nostro paese dovessero stabilire delle procedure in contrasto con quelle che sono previste dai regolamenti o dalle decisioni della Corte di Giustizia.
Professore, sicuramente uno, diciamo, degli antidoti alle varie bufale o alle narrazioni tossiche è quello di informarsi, approfondire, insomma, in un certo senso anche studiare, o comunque, insomma, non fermarsi mai al titolo sparato, urlato o letto dal telefonino, insomma, in maniera distratta attraverso un social, perché quello vuol dire veramente non leggere una notizia, ma vuol dire semplicemente cadere nella rete di una, oggi vanno molto di moda gli acchiappa click, ovvero i titoli sparati per far cliccare le persone. Quindi noi invece dobbiamo sempre conservare il controllo di ciò che leggiamo, scriviamo e soprattutto quello che pensiamo. Professor Paleologo, grazie mille per essere stato nostro ospite.
Vi ringrazio soprattutto per l'occasione di aver fornito di fare un pochettino di chiarezza, magari anche suscitare un dibattito. Grazie.
Grazie mille, grazie. E salutando appunto il professor Fulvio Vassallo, paleologo, avvocato, nonché docente presso l'Università di Palermo di diritto delle migrazioni, noi adesso andiamo in pausa musicale.